Lo Spirito Santo ipse harmonia est. Lui è proprio l'armonia.
Armonia.
I giochi dell'armonia. La
veru, i giochi dell'armonia.
Il grito na harmonia.
I giochi dell'armonia.
Harmonia i
szukają spółbrzmi.
Playing with harmony.
I giochi dell'armonia.
I giochi dell'armonia.
Se nel mondo del lavoro e della sfera pubblica è importante l'apporto più incisivo del genio femminile, tale apporto rimane imprescindibile nell'ambito della famiglia, che per noi cristiani non è semplicemente un luogo privato, ma quella chiesa domestica, la cui salute e prosperità è condizione per la salute e prosperità della chiesa e della società stessa. La presenza della donna nell'animo domestico si rivela quanto mai necessaria, dunque, per la trasmissione alle generazioni future di solidi principi morali e per la stessa trasmissione della fede. A questo punto viene spontaneo chiedersi come è possibile crescere nella presenza efficace in tanti ambiti della sfera pubblica, nel mondo del lavoro e nei luoghi dove vengono adottate le decisioni più importanti, e al tempo stesso mantenere una presenza e un'attenzione preferenziale e del tutto speciale nella e per la famiglia. E qui il campo del discernimento che, oltre la riflessione sulla realtà della donna nella società, presuppone la preghiera assidua e perseverante.
Bentrovati cari amici da Laura De Luca. Queste impegnative parole per tutte noi donne Francesco le ha pronunciate sabato 25 gennaio in occasione dell'incontro con i partecipanti al congresso nazionale del Centro Italiano Femminile. Bene, cerchiamo allora oggi di armonizzarci con questa parola, con questo concetto storico, con questo ruolo che tante discussioni sta scatenando da diversi decenni, almeno dai primi del Novecento. Donna, tanto più che in questi giorni sui giornali tanto spazio sta conquistando l'offesa rivolta a una donna istituzionale come la presidente della Camera italiana Boldrini, e tanto più che per esempio ieri la Repubblica avviava un'inchiesta dal titolo "Se internet odia la donna". Allora i giochi dell'armonia di oggi giocano appunto con la parola donna. Dunque, i giochi dell'armonia di oggi giocano appunto con la parola donna. Il Papa ha posto una domanda impegnativa e se la pongono sicuramente tante donne che lavorano impegnate in tanti ambiti della sfera pubblica, nel mondo del lavoro, nei luoghi dove vengono adottate le decisioni più importanti. Come riuscire in questi ambiti, ha chiesto Francesco, a mantenere al tempo stesso una presenza e un'attenzione preferenziale e del tutto speciale nella e per la famiglia. La sensazione è che questa domanda così precisa, così vicina all'esperienza quotidiana di tante donne, che indovina così bene la fatica quotidiana di tante donne impegnate nel lavoro, una domanda così inquietante anche per certi versi, sia sfuggita a molti commentatori e commentatrici. La risposta di Francesco viene semplicemente dal discernimento e dalla preghiera, cioè rimanda al discernimento e alla preghiera. Una preghiera, ha detto il Papa, assidua e perseverante. Donna, dunque, genio speciale della famiglia e ancor più della chiesa domestica. Da dove viene la parola donna? Da dominus, signore, simile al sanscrito damanas, colui che sottomette. In questo caso quindi donna è soltanto il femminile di dominus, signore, padrone, padrone della domus, della casa. Allora spostiamoci per acquisire qualche notizia in più sulla parola femmina. Anche in questo caso la radice sanscrita è da, che ci riporta però a allattare. Da, che diventa poi fa, fe. Secondo altri la stessa radice invece è di fetus, fecundus. Dal greco fio, produco, faccio essere. Quindi è colei, la femmina, che fa essere, che genera, che partorisce. Fin dalle origini dunque, femmina, donna, è stata identificata con questa funzione primaria, con questo ruolo speciale, anzi unico, far essere. Fa essere la donna spesso e volentieri anche un'emozione. Allora giochiamo ora con la voce femminile, che tanta importanza ha nella seduzione e anche nella seduzione per il trascendente. Casta Diva dalla Norma di Bellini. Oggi i giochi dell'armonia giocano con la parola donna. Lo spunto è la domanda che qualche settimana fa in udienza generale ha posto Papa Francesco. Se nel mondo del lavoro e nella sfera pubblica è importante l'apporto più incisivo del genio femminile, tale apporto rimane imprescindibile nell'ambito della famiglia, che per noi cristiani non è solo un luogo privato, ma è quella chiesa domestica, la cui salute e prosperità è condizione per la salute e prosperità della Chiesa e della società stessa. Ma come è possibile per la donna crescere nella presenza efficace in tanti ambiti della sfera pubblica, del mondo del lavoro, nei luoghi dove vengono adottate le decisioni più importanti e al tempo stesso mantenere una presenza e un'attenzione preferenziale del tutto speciale nella e per la famiglia? Beh, tra poco daremo voce proprio a una di queste donne impegnate appunto nell'ambito della sfera pubblica, molto attiva sul fronte di varie problematiche sociali, ma anche con la sensibilità della madre di famiglia. E uno dei problemi che oggi turba le famiglie italiane, peraltro incidendo anche molto pesantemente sul loro bilancio, è il gioco d'azzardo. Se ne parla poco, non abbastanza quantomeno, e a proposito di donne, tante, tantissime sono quelle donne, non più tanto giovani ma non ancora troppo anziane, disperatamente sole, che cercano di riempirsi la vita non solo con l'alcol, per esempio, o con altri passatempi, ma proprio con il gioco d'azzardo, e che tante volte si trovano in certi locali, perdute, rapite proprio di fronte alle slot machine. Sono molte le donne vittime di questa piaga sociale che è il cosiddetto GAP, il gioco d'azzardo patologico. La Regione Lazio ha varato una legge nell'agosto scorso di cui ci parla adesso Olimpia Tarzia, vicepresidente della quinta commissione della Regione Lazio.
È stata una legge, tra l'altro, che io ho proposto, ma è una legge che è stata votata all'unanimità e questo è un aspetto importante proprio perché a conferma insomma di quello che di cui sono convinta che su certi temi non ci devono essere appartenenze di parte, ecco, sono temi che riguardano tutti e soprattutto questo problema della dipendenza da gioco d'azzardo è diventato un dramma sociale, insomma, che riguarda quello che emerge adesso da alcuni episodi anche drammatici che abbiamo seguito dalla cronaca. E sono solamente la punta dell'iceberg perché il problema di fondo è che molte di queste persone una volta entrate in questo tipo di dipendenza si vergognano, per cui non ne parlano, non ne parlano in famiglia.
La legge prevede un monitoraggio della situazione attraverso l'istituzione di un osservatorio, è vero?
Sì, non solo. Noi abbiamo appunto istituiremo un osservatorio che sarà proprio dedicato a questo tipo di dipendenza. Le ultime ricerche hanno confermato che ci sono anche delle reazioni, diciamo, chimiche, biochimiche nell'organismo e sono le stesse che si ritrovano quando c'è un problema di dipendenza da droga. Apriremo anche come regione, questo è previsto dalla legge, una cinquantina di sportelli proprio sul GAP. Quindi dal gioco d'azzardo patologico, che saranno presumibilmente diffusi ovviamente non solo nella città di Roma, ma insomma tutte le principali i principali comuni.
Lo spirito della legge, per essere concreti, in una parola, ecco, a parte questo aspetto che ha ora illustrato dell'osservatorio, quindi del servizio, diciamo della prevenzione in senso molto generale, l'altra parola chiave di questo provvedimento qual è?
Non è solo la prevenzione, direi che è anche la cura, cioè perché il problema, questo è un tema che riguarda sicuramente l'aspetto sociale, come abbiamo detto, ma anche sanitario, per cui ci deve essere anche una presa in carico, ecco perché nella legge sono previsti anche azioni di rete tra le aziende sanitarie, le agenzie educative.
Quindi diciamo che la novità è proprio la considerazione del gioco d'azzardo appunto come una vera e propria patologia, per questo parliamo di ludopatia, è vero?
Sì, esattamente.
Però la domanda è questa, la rivolgo alla donna prima che alla rappresentante dell'istituzione. Prima di arrivare a considerare la necessità di una cura da una malattia, bisogna accettare la malattia, cioè di essere malati.
Certo.
È un passaggio delicato che forse non può bastare una legge, no, a definire.
Assolutamente. È un passaggio delicatissimo. Diciamo che, allora, in linea di massima le leggi ovviamente servono per porre delle regole e soprattutto, ecco, per determinare dei paletti con tanto poi di eventuali sanzioni se vengono trasgredite, tant'è vero che nella legge ci sono sanzioni rispetto per esempio ai gestori che non rispettano quanto richiesto dalla legge, ma come tutte le leggi non bastano da sole. È vero che la legge ha comunque una ricaduta culturale, educativa o diseducativa, insomma poi dipende dalle leggi, ma insomma la ricaduta c'è, ma non è sufficiente. È chiaro che a fianco alla legge, che è lo strumento diciamo normativo per porre, ripeto, dei limiti anche molto concreti poi rispetto anche allo strapotere che adesso hanno le sale giochi, che avevano almeno nella nostra regione che avevano, però è chiaro che questa deve essere accompagnata da un'azione educativa e culturale che sia sicuramente di prevenzione, quindi partendo veramente dalle scuole, e su questo noi puntiamo molto, io punto molto sulle associazioni, le ho messe in diversi punti nel testo della legge proprio perché come sempre il mondo dell'associazionismo un po' in tutti i campi si muove prima delle istituzioni, vivendo no, da vicino tante problematiche, il primo che, come dire, accende un riflettore su una problematica.
Estendendo il discorso più in generale, mettendo un attimo da parte la ludopatia, la legge sembra, per esempio questa, ma in generale qualsiasi legge, sembra sorgere per mettere appunto dei paletti, come ha detto lei, no? Per delimitare, per vietare, per limitare i danni di un determinato problema. Più difficilmente la legge appunto stimola l'attività educativa, tant'è vero che lei adesso ha invocato le associazioni. Non è possibile pensare, per esempio nel caso specifico, ma anche più in generale in altri casi, a una legge più propositiva che proibitiva?
Guardi, tutte e due le cose ci vogliono. Io mi sono soffermata sull'aspetto punitivo perché siamo di fronte a una cosa aberrante, cioè non ci dimentichiamo che tra l'altro questo nasce da un problema nazionale, come sa bene. Lo Stato certo, italiano certo. È il primo beneficiario.
Prendiamo la parte per il tutto qui, evidentemente. Sì,
teniamo anche presente certo. L'assurdità del fatto. Noi siamo state tra le prime regioni, la terza regione, credo, in Italia, a fare una legge su questo. Sì. Ma proprio per spingere il governo a legiferare. E addirittura abbiamo corso il rischio che la legge fosse impugnata, perché avevamo scritto che i comuni virtuosi, no? Ecco, sì. Dovevano essere anche premiati, e però abbiamo dato una risposta esaustiva per cui non ce l'hanno impugnata, ma avrà notato anche un emendamento ultimamente che per fortuna è stato bocciato, perché poi c'è stata un'alzata di scudi ovviamente delle regioni che si erano mosse in tal senso, un emendamento che prevedeva di punire le regioni che non traevano vantaggio economico dagli ingressi del gioco. Quindi siamo in una situazione paradossale. È chiaro che nella legge abbiamo dovuto mettere come dire, questi freni proprio per dare un segnale forte, ma nella stessa legge ci sono sicuramente anche previsti tutti gli aspetti di prevenzione ed educativi. C'è l'azione appunto nelle scuole, c'è l'azione con le associazioni, ovviamente che chiama in campo le famiglie, quindi tutto questo aspetto che io ritengo fondamentale è assolutamente presente. Ora sta a noi, come dire, renderlo attuativo.
Noi anche società civile, noi anche società civile.
Assolutamente, insieme, perché io credo che gli uni senza gli altri si fanno dei passi, ma non sono sufficienti, soprattutto quando il problema da aggredire è così tentacolare. Ecco, bisogna mettere insieme un po' tutte le forze, ciascuno naturalmente
per la sua parte,
le proprie competenze.
Certo. Grazie a Olimpia Tarzia, vicepresidente della quinta commissione alla Regione Lazio, ci ha parlato di questa piaga sociale del cosiddetto GAP, il gioco d'azzardo patologico. Oggi i giochi dell'armonia giocano con la parola donna.
Lo Spirito Santo ipse armonia est. Lui è proprio l'armonia.
Armonia. Armonia.
I giochi dell'armonia.
I giochi dell'armonia.
Harmoniens lek.
Spiele der Harmonie.
I giochi dell'armonia.
Der Mesre de Mai.
I giochi dell'armonia.
Giochi dell'armonia.
I giochi dell'armonia. Approfondimento quotidiano di Radio Vaticana Italia. Tutti i giorni alle 7, alle 17.35 e alle 21.
E allora vorrei segnalarvi un libro edito da Yacabook, un libro che apparentemente ci porta lontanissimo dai nostri tempi. Il titolo è Immagini della donna nel Medioevo, l'autrice è Régine Pernoud. Appare come un libro d'arte, uno di quei bei libri rilegati, pieni di immagini, ma non solo. Partendo dalla tesi che non solo il nostro sia il tempo dell'immagine, ma anche il Medioevo, l'approccio di questo libro è anche storico, sociologico, e vengono presentate figure femminili dalla Bibbia, dal mondo classico e dallo stesso Medioevo, evidentemente, sante, regine, così come ce le consegna l'iconografia dell'epoca, le tante raffigurazioni su vetrate, decorazioni di cattedrali, ma anche il libro ci parla di documenti. Tra i capitoli trattati vorrei segnalarvi La donna e il sapere, che ci presenta una figura mai citata nei libri di storia, Duda. Chi è Duda? È proprio una mamma di famiglia. Vi leggo direttamente, ecco, vorrei darvi direttamente un assaggio da questo testo. Il nostro più antico trattato sull'educazione risale all'epoca carolingia, fu composto tra l'841 e l'843. Questa Duda, che ci ha consegnato il più antico trattato sull'educazione di cui disponiamo, era, ed è un dato importante, appunto, una madre di famiglia. È a suo figlio che si rivolge, il figlio maggiore, raccomandandogli di trasmettere al più giovane gli insegnamenti che ella gli ha dispensato. Duda, dunque, è la moglie di un signore, una domina. Ma Duda non smette di scusarsi in qualche modo per la sua impresa. Se ha voluto raccogliere ad uso di suo figlio l'essenziale di quel che gli è necessario credere, praticare, conoscere per condurre la vita che lo attende, di un giovane signore chiamato ad esercitare forti responsabilità, tuttavia per quanto le concerne ella se ne dichiara indegna. Io poi, Duda, non fervente, pigra, fragile, sempre propensa verso ciò che è basso, non sono attratta non soltanto da una lunga preghiera, ma neppure da una breve orazione. Spero però in colui che diede ai suoi fedeli il permesso di chiedere. Ella stessa, quindi, deve aver praticato assiduamente quella forma di domanda che è la preghiera, poiché a leggere ciò che scrive si constata che considerava del tutto naturale la recita delle ore canoniche. È dunque innanzitutto intorno a Dio e alla preghiera che Duda intrattiene suo figlio, come anche sulle tre virtù teologali, fede, speranza, carità. Ella insiste sulla preghiera alla Santa Trinità, su Dio uno nella Trinità e triplice nell'unità, che è Dio d'amore. Allora, era un assaggio da immagini della donna nel Medioevo, immagini non soltanto reali, ma anche metaforiche, come abbiamo ascoltato, di Régine Pernoud, in libreria per Yacabook. Ci presenta dunque una galleria di fotografie, di riproduzioni artistiche, appunto sull'immagine della donna nel Medioevo, ma come abbiamo sentito anche dei flash appunto sociologici di costume sul ruolo che la donna, madre di famiglia, aveva anche nella crescita di quella chiesa domestica, di quella società cristiana, evocata dal Papa il 25 gennaio scorso in occasione del suo incontro con i partecipanti al congresso nazionale del Centro Italiano Femminile. Cari amici, per oggi i giochi dell'armonia si fermano qui. Abbiamo giocato con la parola donna a partire da una domanda ben precisa posta alle donne da Papa Francesco: come è possibile crescere nella presenza efficace in tanti ambiti della sfera pubblica, nel mondo del lavoro, nei luoghi dove vengono adottate le più importanti decisioni, e al tempo stesso mantenere una presenza e un'attenzione preferenziale del tutto speciale nella e per la famiglia? La risposta, ha detto il Papa, è nel discernimento e nella preghiera, come ci ha insegnato questa Duda dal lontanissimo nono secolo dopo Cristo. E allora io proprio con una preghiera vi lascio oggi, e con la preghiera di una donna, di Madre Teresa di Calcutta a Maria. Maria, madre di Gesù e mia madre, tu sei stata la prima a sentire il grido di Gesù: ho sete. Tu sai quanto vero, quanto profondo sia il suo desiderio per me e per i poveri. Io sono tua. Maria, madre mia, insegnami e fammi capire l'amore nel cuore di Gesù crocifisso. Con il tuo aiuto ascolterò la parola di Gesù: ho sete. Sarà per me una parola di vita. Accanto a te gli darò il mio amore e gli darò la possibilità di amarmi ed essere quindi fonte della tua gioia e saziare la sete di Gesù per amore delle anime. Cari amici, con questo io vi saluto, sono Laura De Luca, vi invito a restare in ascolto dei programmi di Radio Vaticana Italia e ad ascoltarci anche o riascoltarci se volete sul sito www.radiovaticana.va o anche su Facebook. Ciao!